cari amici, auguri oggi, è la nostra festa. La festa della mamma è la festa della famiglia. Nella mia famiglia, nelle vostre famiglie, quando si fa la festa del papà, della mamma e dei figli, è grande festa. Oggi celebriamo la festa della mamma più bella del mondo, della donna più bella del mondo, della cristiana più sapiente del mondo. Questa umile creatura di Nazareth, che Dio ci ha mandato come snodo essenziale, come rotonda obbligatoria per salire direttamente con la precedenza al Padre Eterno. Avete ascoltato la prima lettura? Il primo mattino del mondo. Bello quel giorno in cui Dio fece balenare un'alternativa di gioia al momento di ribellione di Adamo ed Eva. Avete sentito la tristezza di un mondo che, da Dio creato nella bellezza e nell'amore, a Lui si ribella. Sarete come Dio, tentazione di sempre, anche oggi. Mangiate il frutto, non si trattava certo di una mela, no, è un racconto, si trattava di una prova che Dio aveva dato a primi uomini perché fossero fedeli. Come voi con i vostri figli, ascolta, io ti do le chiavi di casa, quando ho fiducia di te, prima te le do, e certo, dammi prova di essere responsabile, quando mi sarai responsabile io ti do le chiavi di casa. Così ha fatto il Padre Eterno. Quando sarete fedeli ai miei comandamenti, io vi darò la padronanza su tutto il mondo. Pensate, vi do tutto, la felicità, la gioia, la salute, la scienza infusa, l'immortalità, tutto, sarete figli miei. Voglio da voi la garanzia che mi siate fedeli. È normale, penso, no? Noi coi figli facciamo così. Anche Dio ha fatto con noi così. Ma i primi uomini non hanno fatto così. Sedotti dall'inganno, come oggi, hanno detto, ah no, noi vogliamo essere come te, vogliamo sostituirci a te, vogliamo farti decadere, noi al tuo posto, tu al nostro. Questa hanno fatta da Medeva. I vostri occhi si apriranno, conosceranno il bene e il male. Espressione semitica che vuol dire sarete Dio. Conoscer tutto è di Dio. Voi sarete dei. E mica male, disse Adamo ed Eva, mica male. E si ribellarono. Di lì, subito, i guai. Adamo che accusa Eva, Eva che accusa il serpente che accusa se stesso. Amici, è così fra gli uomini d'oggi, vedete. Quando voi rimproverate un bambino, che vi dice? E mica sono solo, c'è anche il mio fratello. Uguale. Si ripete la storia di sempre. C'è mica sono solo, sono anche gli altri. Così ha fatto Adamo. Adamo, che hai fatto? Io, la donna che mi ha messo al fianco è colpevole. Capito, Lui si deresponsabilizza della colpa d'Eva. Eva, che hai fatto? Amici, mica non è colpa mia, è colpa del serpente che mi ha ingannata. Vedete? Lo scaricabarile, Da amici veri si diventa accusatori degli altri. Questo il quadro fosco del primo mattino del mondo. Ma Dio non ci sta a sto gioco, non ci sta. Ci ha creati per la sua gioia, ci ha creati per essere grandi. Non può aver fallito nelle sue creature migliori. Ed ecco l'alternativa. Quando chiama il serpente, promette che cosa? Verrà una donna. Quando? Passeranno i secoli. Questa donna sarà luminosa, splendente. Sarà la novella Eva. L'Eva seconda. All'Eva ribelle succede l'Eva obbediente. All'Eva orgogliosa l'Eva umile. All'Eva accusatrice, la Madonna umilissima nei suoi atteggiamenti. Io porrò inimicizia, scontro tra te, serpente, il demonio, il male, e la donna. Io porrò fra la tua stirpe i demoni e la stirpe di lei, Gesù Cristo, e la stirpe Cristo, e la donna ti schiaccerà il capo, cioè avrà la vittoria definitiva, e tu invano insiderai al suo calcagno. Amici, ecco la storia di sempre, la storia di oggi si ripete sempre. Cosa fa l'uomo? Quello che hanno fatto i primi uomini non li possiamo mica rimproverare, eh. L'uomo di oggi che vuol fare? Vuol mettersi al posto di Dio. Di Dio non ne vuol sentire più parlare. L'uomo vuole essere il padrone del mondo e farà il tonfo come la Medeva, uguale. Uguale. Ma Dio non ci sta manco oggi a questo gioco. Ed ecco allora che manda la sua mamma, questa donna, venuta 2000 anni fa, umile fanciulla di Nazareth, per essere lei l'inizio della nuova generazione, per essere lei la speranza del mondo. Oggi ancora Cristo, Dio Padre, mandano la Madonna come colei nelle cui mani è affidato il futuro del mondo. Amici, ricordatevelo. Le ultime apparizioni, compresa Međugorje, eh? Aspettate, aspettate. Vedrete grandi cose, tutte le vedremo, fra non molto. Non c'è tempo da aspettare, vedrete. Le vedremo, Dio farà meraviglie. Dio a questo mondo perverso, corrotto, disobbediente, fedifrago, Dio sostituirà con questa donna che guiderà i suoi figli un mondo di pace. Arriverà la pace, sicuro. Arriverà l'amore. Le famiglie torneranno ad essere famiglie. Tornerà la preghiera nelle famiglie, nelle case. I bambini torneranno a pregare con i genitori. Non vi c'è lungo ad aspettare. Aspettate. Prima c'è il crack. Il crack come Adam ed Eva. Lo faremo anche oggi il crack. Uguale, uguale. Ma grosso crack. Voi manco ve li immaginate cosa ci aspetta. Non lo possiamo manco pensare. Non ci aspettano i giorni belli, gli immediati, ci aspettano i giorni meravigliosi, i futuri, perché la Madonna ci ha detto: io vi porterò fuori da queste secche mortali, io vi prenderò, vi porterò in un altro mondo, il mondo della libertà, della pace, della verità, ma che venga presto, perché non ne possiamo più. La vedete la Madonna oggi, come allora, è al centro del mondo. Ecco lei attraverso cui tutto arriva dal cielo alla terra. Che dice Dante? Vergine madre, figlia del tuo figlio, umile ed alta, più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio, tu sei colei che l'umana natura nobilitasti sì che il suo fattor non disdegnò di farsi sua natura. Dante con San Bernardo si china davanti a questa immensa creatura, si butta in ginocchio e rimane folgorato dalla sua bellezza, dal suo splendore, questa donna che in sé racchiude tutto, gli antipodi, vergine madre, figlia del suo figlio, umile ed alta, meravigliosa, e si mette in ginocchio a contemplarla nell'estasi. Che qual vuol grazia, e a lei non ricorre, sua disianza vuol volar senz'ari. Dice Dante, chi non ricorre a lei per avere la grazia di Dio e le grazie per gli uomini, è come l'uccello che vorrebbe volare senza le ali. Amici, non si va a Gesù Cristo senza passare per lei, è lo snodo obbligato, o passi per lei o a Cristo non ci arrivi, non c'è niente da fare. Questo è il volere di Dio. La Madonna è il tramite necessario, essenziale per arrivare al Signore. Ecco perché, vedete, questa stupenda creatura da sempre ha riempito le montagne, il profondo dei mari, le colline, le strade, le piazze, le chiese, dove c'è lei si riempie di gente il mondo, perché i figli sentono il fascino di questa creatura meravigliosa, beata lei, Immacolata Concezione. Sapete che vuol dire? Che è l'unica donna, l'unica creatura, che per la sua maternità divina, che è la ragione e il fondamento, non ha contratto per generazione la situazione di ribellione del peccato. Pensate, che dice il Salmo 51? Nel peccato mi ha concepito mia madre. Ma guardate i nostri bambini. Quante volte, mamme, voi vi stupite davanti ai vostri piccolini che sono invidiosi, prepotenti. Ma chi le ha insegnate queste cose? Nessuno. Gelosi della sorellina che nasce. Se tu non sei attento combina guai sto piccolino. Ma chi gliele ha insegnate queste cose? Nessuno. Nel peccato mi ha concepito. Noi nasciamo purtroppo cattivi. Per la pace buona di Rousseau, che diceva che l'uomo è buono. Non è buono. L'uomo è malvagio. L'uomo è corrotto. L'uomo è rovinato dal peccato iniziale. L'unica a non essere intaccata da questa ruggine mortale è quella là, la Vergine Santa. Perché? Perché è madre di Dio. Ancora. Noi, guardandoci dentro, ci scopriamo peccatori, amici. Non c'è bisogno di tante parole, no? Chi di noi può dire io sono senza peccato? Nessuno. Tutti ci sentiamo fragili, deboli, e ci scopriamo. Quante volte io sento in confessione: padre, io vorrei essere, ma non ci riesco, non gliela faccio. E già, come dice San Paolo, noi siamo strattonati, come dice Dante, io vedo il miglior e dal peggior m'appiglio. Io vedo le cose buone e vorrei farle, eppure faccio le cose cattive. Perché? Non perché sono cattivo, ma perché non gliela faccio. Non ho la forza necessaria per oppormi al male. Questa stupenda creatura, l'unica al mondo, non ha sentito minimamente, sentite, l'alito del peccato. Lei non sa cos'è una bugia, non sa cos'è una parolaccia, una ribellione, non le conosce, perché tutto questo, questa cianfrusaglia del mondo, del peccato, non la sfiora. Lei è perfettissima, in lei il Signore, diciamo in perugino, ci ha sgrullato il canestro, in lei il Signore ha profuso tutte le virtù, tutte, quelle umane, quelle teologali, quelle tutte al massimo grado. È la donna perfettissima, è la santa dei santi, è la santissima. Amici, che mamma che ci abbiamo, eh? Dobbiamo essere orgogliosi di questa mamma, ma anche lei ci dice: vorrei essere orgoglioso di te, orgogliosa di te. E non sempre io credo che possa dirlo. All'amici, ecco, la festa di oggi non deve risolversi solo nella contemplazione estatica di questa stupenda luce. Altre volte vi ho ricordato un'espressione che qui ho sentito quasi 20 anni fa, quando fu consacrata questa chiesa. Voi sapete che in questa chiesa la Madonna per ben 2 volte è apparsa. La prima volta il 29 maggio del 94 alla Veggente Visca, quando consacrammo la chiesa quel giorno nel pomeriggio. E su quest'angolo dell'altare, quello lì, mentre Visca scriveva il messaggio che detta a tutti noi quel giorno, io dissi a Visca: ma com'è la Madonna, Visca? E lei mi disse: non te lo posso spiegare, perché anche se te lo dico tu non capisci niente. Ha ragione, perché la Madonna non ha i lineamenti puramente umani, in lei tutto è divino. Mi disse: ma com'è sta Madonna, dimmelo. Dico: guarda quanto è bella questa immagine. E lei mi disse: padre Ignazio, ti devo deludere, alla Madonna non gli assomiglia per niente. Ma come? Ci abbiamo messo tanto amore, tanta passione, tanta arte per scolpirla, non gli assomiglia per niente, mi ha detto. Ma come è fatta sta Madonna? Lei si fece seria e mi disse: padre Ignazio, La Madonna è luce e la luce non si può scolpire, amici. La Madonna è luce, ma se voi pensate che quando appare ai veggenti scatena una luce talmente intensa che le loro pupille, per grazia di Dio, non sono bruciate, altrimenti dovrebbero essere tutti ciechi d'ampesta da subito, dalla prima apparizione. La Madonna li preserva da questo fuoco terribile, atomico. Lei mi ha detto, è una forza atomica quella che sprigiona quando lei appare, una luce che non esiste nel mondo. Il sole fa ridere, è buio in confronto a lei. Questa è la Madonna. La Madonna è luce, è luce. Si può scolpire la luce, amici. Questa è la festa della nostra mamma. Vedete, nel corso dei secoli noi tutti abbiamo fatto sempre a gara per darle una gioia maggiore, un titolo di onore maggiore. Abbiamo fatto a gara. La Madonna, tutto si può dire di lei: la Santissima, la Purissima, il tabernacolo più grande di tutti i cieli, l'Arca dell'Alleanza, Regina della Pace. Fin domattina potremmo continuare, perché è tutto poco quello che diciamo di lei, perché tutto quello che noi diciamo è puramente umano. In lei invece è tutto di Dio, è Dio di un'altra sfera, è di un'altra caratura. Allora, amici, io vi invito a guardarla questa creatura, ma io vi invito soprattutto ad avere per lei un amore profondo, una fiducia immensa. Credetemi, io l'ho sperimentato in tutta la mia vita. Questa Chiesa ne è l'espressione più vera. Quando, apparendo a Visca la Madonna della Chiesina lassù, la nostra Chiesa, io le dissi: Visca, io devo fare la Chiesa, c'ho 6.000 persone, la Chiesina è per 50 persone, non la facciamo più, c'ho tutti i contrari, il Vescovo, i Vescovi italiani, l'assessore del Comune, Lino Spagnolo, tutti contro erano me, tutti, non c'avevo la terra, non c'avevo un soldo. E dissi: Visca, ma io devo farlo, dia alla Madonna quello che devo fare. E lei mi disse: questa sera, quando verrà, io glielo dirò. Immaginate, il mio cuore tremava e aspettavo la conclusione per dire: che t'ha detto la Madonna? E glielo ho chiesto. Sentite che parole che mi disse, leggetelo nel mio libro, il racconto bellissimo. Di al parroco, Don Ignazio, la Madonna che dice di al parroco, amici, il mio nome ha pronunciato la Madonna, io sono felicissimo, no? Da un pezzo che mi conosce, di al parroco che farà tutto, che vada avanti, anche se lentamente, ma farà tutto, la firma del cielo, amici, e questa firma mi ha consentito, eccola qua, ecco, senza una lira, avevo solo 100 milioni dell'amministrazione, abbiamo speso in 2 anni 6 miliardi in contanti. Io non ho salito una banca, una scalina di banca, io non ho avuto prestiti da nessuno, ho pagato tutti in contanti, ho avuto l'abbandono del mio consiglio, del mio presidente, questo è il prete matto, ma loro non sapevano che io avevo questa sicurezza di al parroco che vada avanti, che abbia fiducia. Ho fatto bene, ho avuto fiducia, la Madonna è stata precisa, amici. Guardate, padre Glenn, datemi ascolto, alla Madonna rivolgetevi con amore di figli, col cuore aperto, alle volte col cuore straziato, con l'animo triste, aprite il cuore alla Madonna, state tranquilli che vi ascolta. Padre Glenn mi ha raccontato, quando gli ho fatto comprare la terra, 30.000 euro, noi l'abbiamo pagata, voi tutti, quel grande pezzo di terra che c'ha, l'abbiamo comprato noi, dove si può muovere, perché era loro. Ha raccontato che un giorno i suoi guerrafondai e latifondisti cattivi con la pistola si fecero avanti a padre Glenn e gli dissero: se tu oggi non ci dai i soldi, noi ti ammazziamo. E lui gli rispose: il mio Dio è puntuale nei pagamenti, non sgarra un minuto. Io intanto gli avevo mandato 30.000 euro e quella mattina, quando lui si presentò con i soldi in mano, questo con la pistola in mano disse, tirò giù la mano e disse: davvero che il tuo Dio è preciso? Eccola qua, è quella là che ha provvisto tutto, eh? Quella là, la signora, la bella signora, la gospa, lei ha provvisto tutto. E Glenn è ancora vivo e mi ha detto, i miei garrafondai mi dissero, ma allora è una cosa seria. E certo che è una cosa seria, il mio Dio è sempre puntuale, vedete? Ma fu lei che mi dette la forza e i soldi, che spedì subito, e lui poté comprare questo terreno dove oggi si sta tranquillamente portando. Amici, vorrei concludere facendovi sentire non la voce di Dante Alighieri, non la voce del Pascoli, non la voce di Manzoni, ma la voce di un poeta moderno. Sentite che bello, eh? Sono poche righe, ma scolpitevele nel cuore, portatele a casa, sono un immenso tesoro, e alla Madonna vi vorrete un mondo di bene ancora più forte, perché la Madonna lo merita. Vergine, come si inarcavano sul tuo capo i cieli e si posava sopra le tue mani l'ombra degli uccelli quando tu stavi alla fontana? Come se ti attraversavano le primavere e gli autunni? Cioè, tu come vivevi? Come passava il tempo per te? O forse nulla ti apparteneva di noi, di questa sorda delusione che è nostro pane di maledetti, sostanza di giorni sempre affamati? Forse tu non attendevi alcuno, tu non avevi cercato mai nulla sulla terra, non sapevi il nostro desiderio, e così hai potuto generare intatta chi già ti riempiva come un lago colmo. E non eri tu a guardare la pianura e le vigne, esse incantate fiorivano ai tuoi piedi. Il giorno per te non aveva la figura di una prora oscura sul ciglio dell'abisso, come per noi un giorno che passa ci diciamo oggi che ci riserverà il destino, come passeremo sto giorno, sempre con l'ansia nel cuore, no? Incerti del futuro. Tu non avevi incertezze. Confina un domani senza volto a un giorno che potrebbe non sorgere. Il tuo era una fiaba, la strofa di un racconto in cui tu eri regina. Una ad una le ore scendevano dalla torre dell'Eterno in un sussurro che tu neppure avvertivi. Per noi invece la sorpresa di rintocchi lugubri, per noi la paura che non passino e la paura che passino. E sentite adesso, e la tua notte non era notte, non era finestra aperta su alcun mistero e nemmeno presagio di quiete. Eri tu il mistero. Sentite che forza queste parole. Eri tu il mistero, la radiosa notte che racchiudeva il giorno. Cristo, bello. Lei, umile creatura, la notte che racchiudeva nel grembo il giorno, che avrebbe rivestito di carne la luce. Quel grembo di donna ha rivestito di umanità, di un bimbo, la luce, e dato un suono al silenzio. Amici, questo Cristo che da sempre esisteva, invisibile, eterno, nel grembo di Maria si è fatto suono, si è fatto voce, si è fatto luce, si è fatta carne. Tu non guardavi mai fuori. Di fuori per te la pietra era pietra, l'albero albero, e la voce dell'usignolo era come acqua chiara. Scolpitela sta parola. Ma dentro tu eri una riviera spalancata sull'oceano. Amici, oh mia, che parole meravigliose. Eri la riviera, il fiume del mondo, eh? Tu sei il fiume del mondo. A un certo punto sto fiume si allarga verso l'oceano infinito. E questa creatura è il fiume del mondo che si spalanca nell'oceano. Ecco, Vergine, tu non avevi la nostra meraviglia, lo scompiglio dei fili che si rompono, quando da noi e non alcun angelo scopriamo la parola cercata, il segno preciso al miracolo. Ecco un'altra frase bellissima. L'averti egli abitata, l'averti egli abitata, ti ha dato una sola direzione. Mentre il nostro sangue è capace di imboccare la strada di una casta concupiscenza, pur allora forse tutto può essere perduto. Vergine, o armonia libera, semplicità agognata e impossibile. Firmato Padre Turold. Ricordate queste parole. Eri tu la riviera spalancata sull'oceano. Eri tu la radiosa notte che racchiudeva il giorno, che avrebbe rivestito di carne la luce e dato un suono al silenzio. Amici, questa è la nostra mamma. Lodiamola. Auguri a tutti.